gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale con solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 8 e 4 minuti del mattino in questo giovedì che annuncia il ponte di Pasqua, ciao a tutti i bambini che sono a casa perché le scuole si sono già fermate. Dicevo, in questo giovedì io sono qui, voi siete lì, un po' come accade sempre, però non succede sempre così, tanto che mi tocca darvi subito, giusto per cominciare, le istruzioni per l'uso, perché attenzione, domani niente demone e nemmeno le locuste, domani non ci sono, però attenzione, fermi tutti, che lo so che siete già lì a dire bravo, hai capito, ce ne andiamo in vacanza, facciamo il ponte lungo, complimenti, bravo, bravo. No, niente volo per i tropici e nemmeno parto prima, perché come ha denunciato la Sant'Anche, la strada per Cortina è lunga e travagliata. Se non credete vi porto la giustifica, c'è scritto impegni familiari, quindi ci si risente martedì, ma intanto siamo qui e siamo qui come sempre, come vuole il rituale, con i giornali alla mano, giornali su cui si scrive per esempio dell'attentatore di New York, l'attentatore di New York che si dice aveva già dato segni di squilibrio sui social. Occhio che se il dare segni di squilibrio sui social è davvero il segno identificativo del potenziale attentatore, allora siamo davvero circondati. Ma intanto, in tempi come questi, gli attentati sono quasi un'apostrofo rosa tra un giorno di guerra e l'altro. E occhio che le notizie di oggi ci riportano dove? Ci riportano esattamente a quanto avevamo anticipato ieri. Finlandia e Svezia verso la NATO, titola oggi il Corriere della Sera. Ops! E adesso? E adesso che facciamo? Non ripartirà mica la stessa rumba di prima, con la denuncia dei crimini del battaglione Ibra, con la comparsa di Oleg di Helsinki, storico detentore della sovranità finnica, con il piano di denazificazione dell'IKEA, con il patriarca Kirill che mette nel mirino la corruzione dei costumi provocata dagli Abba e la slitta di Babbo Natale che a dicembre chiederà la no-fly zone per poter volare fino ai nostri camini. Ecco, non ricomincerà mica tutto quanto da capo. Pensando agli Abba, verrebbe da cantare Mamma Mia. Ma intanto allacciamo le cinture di sicurezza, perché si rischia di filare senza freni giù per la discesa. Non che fossimo comodi, ma intanto progressivamente si rischia il peggio. Ma andiamo a vedere subito la notizia con cui il Corriere della Sera apre circa il passo di Finlandia e Svezia. Non vogliamo finire come Kiev. Circa l'adesione alla NATO, la Finlandia prenderà una decisione in settimana, non in mesi, così la prima ministra di Helsinki Sanna Marin ieri a Stoccolma in conferenza stampa con l'omologa svedese Magdalena Andersson, incontrata poco prima. Svezia e Finlandia valutano, dopo l'attacco russo all'Ucraina, di aderire all'alleanza. Se ne discute informalmente da settimane, ma è la prima volta che i governi dei due paesi storicamente non allineati ne parlano in modo esplicito. E più tardi il libro bianco sulla sicurezza presentato al Parlamento di Helsinki ha messo nero su bianco che senza la NATO non c'è garanzia di sicurezza. Il Parlamento ne discuterà da dopo Pasqua. Ci sono diversi punti di vista da considerare e lo faremo con attenzione, ha detto la Marin in conferenza stampa, ma il processo sarà veloce. La Finlandia vorrebbe muoversi allo stesso passo della Svezia, ma non intende dettare a Stoccolma una tabella di marcia né se la farà dettare. Tradotto, Helsinki deciderà autonomamente, probabilmente più in fretta, e il capo dello Stato Sauli Niinisto ha detto di aspettarsi che accada ben prima del 29 giugno, quando al summit dell'alleanza a Madrid la candidatura della Finlandia potrebbe già essere annunciata. La prima ministra svedese Magdalena Andersson ha parlato dopo Sanna Marin. È un momento importante della storia, ha detto, il paesaggio della sicurezza è cambiato e dobbiamo pensare alla sicurezza e alla pace. In Svezia è in corso una discussione interna al partito della Andersson, i socialdemocratici contrari all'ingresso nell'alleanza ma consapevoli che alle elezioni di settembre 2022 il tema della sicurezza sarà centrale. Poi c'è il quotidiano svenska Dagbladet che ha ipotizzato ieri un retroscena non smentito, che anche Stoccolma potrebbe valutare un'adesione entro giugno. Ieri, scrive ancora il Corriere della Sera, un video verificato dalla televisione britannica Sky News mostrava veicoli militari russi con attrezzature missilistiche pesanti avvicinarsi al confine finlandese. Stiamo vedendo come la Russia si comporta in Ucraina, ha aggiunto la premier della Finlandia, dobbiamo evitarlo, ci sono rischi sia se aderiamo sia se non aderiamo, le minacce di attacchi informatici o ibridi vanno considerate e sondaggi recenti mostrano che i finlandesi, storicamente neutralisti, sono ora al 68% favorevoli all'adesione, solo il 12% resta contrario, anche in Svezia una maggioranza pur meno netta sarebbe favorevole. E intanto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia Helsinki e Stoccolma: aderire alla NATO non porterà più stabilità all'Europa. Nelle scorse settimane il segretario generale dell'alleanza Stoltenberg ha assicurato dall'altra parte che la NATO troverebbe modi di provvedere alla sicurezza dei due paesi anche nel periodo di interim tra la candidatura e l'accettazione. Vengono riportati nel pezzo sul Corriere della Sera sondaggi a proposito dell'adesione alla NATO fatti in Finlandia e in Svezia, e a a proposito di scelte, come sapete, dicono i sondaggi che gli italiani tra pace e condizionatore sceglierebbero la pace, invece nella scelta tra gas e giustizia per Giulio Regeni il governo avrebbe scelto il gas. La giustizia può essere razionata invece nel nome dell'interesse nazionale. E nel nuovo capitolo dei cercatori di gas, la tappa è quella dell'Egitto: più gas dall'Egitto, l'Italia bussa ancora alla porta di Al-Sisi, scrive Luca Pagni sulle colonne di Repubblica. Dopo l'Algeria è la volta dell'Egitto, la roadmap che dovrebbe condurre l'Italia a soddisfare la domanda di gas naturale se dovessero venire meno le forniture dalla Russia si concentra sui maggiori produttori africani, nessuno escluso, anche su chi non ha certo buoni rapporti con il nostro paese come l'Egitto, che continua a negare la sua collaborazione nella ricerca dei responsabili della morte di Giulio Regeni. Lunedì scorso Draghi ha firmato un accordo con il governo algerino per un aumento delle spedizioni di gas verso l'Italia e ieri il nuovo annuncio, la nuova fornitura arriva dall'Egitto con l'accordo sottoscritto dal gruppo Eni, controllato dal Ministero dell'Economia, fino a 3 miliardi di metri cubi in più con destinazione l'Europa e in particolare l'Italia. Dall'Algeria il metano arriva attraverso i gasdotti che passano dalla Tunisia e da qui sotto il Mediterraneo in Sicilia, dall'Egitto invece viene caricato via nave sotto forma di GNL, il gas naturale liquefatto, per essere poi lavorato in uno dei 3 rigassificatori attivi in Italia, Rovigo, Livorno e Spezia. Ma questa è la parte strettamente energetica e poi c'è la parte politica. Tutto questo accade, ricorda Luca Pagni, nonostante i rapporti tra Italia ed Egitto non siano, per usare un eufemismo, per nulla semplici. Naturalmente il tema è la vicenda Regeni. Il governo del Cairo non ha mai collaborato nelle indagini per scoprire gli assassini del ricercatore italiano, nonostante i progressi compiuti dai giudici italiani. Giusto, pochi giorni fa non ha voluto comunicare gli indirizzi dei 4 imputati, impedendo così nei fatti l'avvio del processo in Italia. E dunque, come dicevamo, nella scelta tra gas e giustizia per Giulio Regeni l'interesse nazionale sceglie il gas. Ma il Domani apre con un altro aspetto legato alla spasmodica ricerca di gas alternativo a quello russo. L'Italia cerca alternative all'energia russa in paesi seduti alla corte di Putin. Per spezzare il gioco del gas, il governo si rivolge a mercati dominati dalla Russia. L'accordo dell'Eni con l'Egitto è l'ultimo esempio di una falsa idea di indipendenza, scrive nell'apertura di Domani Futura d'aprile. A proposito di Egitto, l'Egitto si è riavvicinato alla Russia negli ultimi anni e nei teatri di crisi, dalla Libia alla Siria, sostiene Mosca più che l'Occidente. Per il Cairo la Federazione Russa è un importante fornitore di armamenti, la Russia è uno dei principali esportatori di grano nel paese nordafricano, l'Egitto acquista il 70% del fabbisogno dalla Russia e nel mese di marzo, dopo l'invasione, ha ulteriormente incrementato le importazioni. Il giacimento egiziano di Zohr è per il 30% di proprietà di Rosneft, compagnia petrolifera russa di Stato, da cui l'esempio di falsa idea di indipendenza energetica di cui scrive Futura d'aprile nell'apertura di Domani. Ci toccherà inesorabilmente parlare molto della guerra che non si ferma, incessante il fuoco è il titolo che fa oggi il manifesto, ma a questo ci arriviamo magari tra poco, anche perché siamo sempre alla ricerca disperata di diversivi per uscire dal cono d'ombra obbligato del conflitto. E allora, per distrarci un po', di che cosa parliamo? Parliamo di Covid, sì, dai, che almeno davvero ci distraiamo un filo, perché parliamo di Covid, perché oggi si scrive delle quarte dosi allargate potrebbero partire dopo l'estate, lo dice il ministro Speranza, Speranza che in confronto alla Cina sembra quasi Montesano. Ecco, per i sostenitori della tesi della dittatura sanitaria, se volete la dittatura sanitaria spiegata bene, andate a vedere che cosa sta succedendo a Shanghai. E per vedere che cosa sta succedendo a Shanghai, il Corriere della Sera oggi si affida a un italiano che viveva a Shanghai ed è stato preso, prelevato e rinchiuso nel padiglione espositivo di Shanghai insieme a migliaia di altre persone. Lui si chiama Alessandro Pavanello, lo ha portato lì una squadra di uomini bardati con tute bianche che sono andati a prenderlo a casa perché il suo tampone antigenico era risultato positivo durante lo screening di massa organizzato dall'amministrazione locale a fine marzo nella megalopoli di 26 milioni di abitanti, che è stata colpita in queste settimane dal peggior focolaio di Covid in Cina dal 2020. Ci sono 25.000 casi al giorno. L'amministrazione sta usando la mano ben più che pesante, lockdown durissimo, non si esce tranne in poche zone nemmeno per comprare cibo e medicinali, ai quali in questa crisi dovrebbe provvedere il partito, scrive Francesco Giambertone sulle colonne del Corriere. E per i positivi come Alessandro Pavanello, 31enne produttore musicale padovano che vive a Shanghai da 6 anni, è scattato l'isolamento obbligatorio in strutture trasformate per l'emergenza in giganteschi lazzaretti. Qui ora Pavanello ha la sua brandina da campeggio in mezzo a centinaia di altre. Questo racconta, era un capannone per le fiere, lo racconta il Corriere, ma lo racconta anche in un suo podcast che si chiama Daily. Nei cubicoli con le pareti alte un metro dove prima si vendevano i prodotti hanno organizzato delle mini camere da letto, in ognuna ci dormono 4 persone o almeno ci provano. Le luci bianche artificiali non vengono mai completamente spente, non ci sono le docce, tutti tossiscono e sputano, i vicini di letto guardano video a tutto volume alle 3:30 del mattino, ma potrebbe andare peggio, continua a raccontare la mia ragazza in un altro centro di isolamento dove i bagni sono in comune tra uomini e donne. Nel centro in cui invece è stato portato Pavanello ci sono solo i lavandini, i vespasiani e le turche, ognuno ha diritto a un catino e un po' di sapone oltre al cibo, che fuori per chi è in lockdown a Shanghai è difficile da trovare. Racconta ancora, ho visto i video del personale sanitario che abbatteva gli animali domestici lasciati soli dai padroni positivi. Alessandro ci aveva provato a rimanere a casa quando erano andati a prenderlo la prima volta, megafoni alla mano per farlo scendere, lo avevano caricato su un bus diretto in un centro come questo. Lui aveva finto di non parlare né inglese né cinese, risultato 7 ore sul bus, il giro della città, un tentativo di riportarlo nel suo condominio, ma il padrone di casa mi ha scritto che non mi voleva e dalle finestre gli altri mi gridavano in coro di andarmene, fino all'intervento dell'ambasciata italiana che gli ha trovato un posto nell'Expo Center, quello che veniva raccontato poco sopra, usato fino a poche settimane fa come arena per gli e-sport. Sempre a proposito di Covid, si è riaperto, ve ne sarete accorti, il dibattito binario sulle mascherine. Ci sarebbe quasi da riaprire tutto il virologo minuto per minuto, chissà se ve lo ricordate. A proposito della persistenza dell'uso delle mascherine, Bassetti e Crisanti sono per il no, Viola e Burioni sono per il sì. Insomma, siamo un po' tornati ai vecchi tempi. Ci fermiamo qua per il momento con i diversivi, perché dobbiamo andare a parlare e a leggere dell'incessante Il fuoco, come titola Il Manifesto. E allora partiamo dalla battaglia finale per Mariupol. Siamo sulle colonne di Avvenire, il corrispondente è Luca Miele che racconta: stremata da 7 settimane di assedio e continui bombardamenti, Mariupol si prepara alla battaglia finale e probabilmente fatale. La città sul mare di Azov si appresta a diventare il primo grande centro a cadere interamente nelle mani russe dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio. La presa della città è anche il primo significativo guadagno strategico dell'esercito russo. Il pieno controllo di Mariupol consentirebbe alla Russia di creare un corridoio terrestre tra le aree orientali controllate dai separatisti e la regione della Crimea annessa nel 2014, con il risultato fondamentale per Mosca di unire le forze russe posizionate sui due assi principali dell'invasione. Non solo, Come sottolinea la Reuters, la battaglia per Mariupol è anche la resa dei conti dei russi con il reggimento Azov schierato a difesa della città. La distruzione della milizia di estrema destra incorporata nella Guardia Nazionale Ucraina è uno dei principali obiettivi di guerra indicati da Mosca, mentre la Russia fa sapere che considererà i veicoli americani e NATO che trasportano armi sul territorio ucraino come bersagli militari legittimi. Occhio, perché questo potrebbe essere il famoso incidente, e che è pronta a colpire i centri di comando di Kiev se continueranno le incursioni ucraine nel suo territorio. È sempre più difficile ricostruire quello che sta accadendo dentro la città martoriata dall'assedio. Mosca ha annunciato di aver liberato il porto della città. Non solo, secondo la Russia, 1026 soldati ucraini, tra cui 162 ufficiali della 36esima brigata di fanteria marina, si sarebbero arresi nell'area dello stabilimento metallurgico di Ilich, diametralmente opposta la versione delle autorità ucraine. Secondo le autorità di Kiev, alcune unità della brigata sono invece riuscite a spezzare l'accerchiamento e a unirsi agli uomini del battaglione Azov asserragliati a difesa del complesso siderurgico Azovstal. Secondo Kiev, la difesa della città tiene e gli ufficiali ucraini mantengono saldamente il comando e il controllo delle truppe. Da parte sua, il leader ceceno Kadyrov ha invitato alla resa i militari dell'Ucraina. La presa dell'acciaieria è resa difficile dalla fitta rete di cunicoli sotterranei che era stata costruita in epoca sovietica in caso di attacco nucleare. Secondo il sindaco della città, Vadim Boychenko, nell'avanzata i russi avrebbero usato armi chimiche. Analoghe accuse sono state mosse dal vice ministro della difesa ucraino. Mosca invece nega. Secondo il consigliere del sindaco, Mosca starebbe preparando la parata della vittoria per il 9 maggio, il giorno in cui la Russia festeggia la vittoria sulla Germania nazista. La situazione all'interno della città è comunque tragica. Kiev parla di almeno 20.000 persone uccise durante l'assalto alla città da parte dei russi, accusati di impiegare tattiche di distruzione di massa utilizzate nelle precedenti campagne in Siria e Cecenia. Almeno altre 160.000 persone sarebbero intrappolate in città. Ieri Kiev ha annunciato il blocco dei corridoi umanitari per l'intera giornata, sostenendo che sia troppo pericoloso procedere all'evacuazione dei civili. La Turchia ha messo a disposizione navi per evacuazione degli abitanti di Mariupol, e mentre Zelensky parla di oltre 500.000 ucraini deportati con la forza in Russia, l'OMS ricorda che oggi decorre il 50° giorno dall'invasione, invasione che ha creato un esercito di 4.600.000 sfollati e ha contato almeno 119 attacchi contro strutture sanitarie del paese. Secondo i dati forniti da Kiev, sono 191 i bambini uccisi e 349 quelli feriti. Parallelamente all'azione contro Mariupol, procede il rafforzamento delle forze russe nel Donbass, la cui conquista è l'obiettivo dichiarato del Cremlino. Immagini satellitari hanno mostrato che la Russia sta schierando altre truppe e nuovo equipaggiamento in tre zone lungo il confine con l'Ucraina. A Rubizhne, nella regione del Lugansk, sono stati segnalati intensi combattimenti, mentre sono proseguiti anche ieri i bombardamenti su Kharkiv. Ieri sera l'agenzia Unian ha diffuso la notizia, poi confermata dal governatore dell'oblast di Odessa, che l'incrociatore missilistico Mosca della flotta russa del Mar Nero è stato colpito dai missili ucraini antinave ed è in fiamme al largo di Odessa. Queste le notizie che arrivano dal fronte principale del conflitto dalle colonne di Avvenire. Ci spostiamo su quelle del Manifesto, il Manifesto che mette in prima pagina l'impossibilità del cessate il fuoco, mette anche il giro diplomatico tra Kiev e Berlino con il caso della visita negata al presidente tedesco Scholz. Ma andiamo a pagina 2, dove Simone Pieranni parte dal pessimismo del segretario generale dell'ONU sulla possibilità di pace. Se ci fossero ancora ancora dei dubbi sulle realistiche possibilità di pace dopo giorni di combattimenti, richieste e invii di armi e sostanziale constatazione che alla fine ci sarà un vincente e un perdente, ieri ci ha pensato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres a specificare che al momento non c'è la possibilità di un cessate il fuoco globale in Ucraina come era stato richiesto dalle Nazioni Unite. Nel frattempo la guerra prosegue e i toni non si abbassano, oltre alla polemica tra Ucraina e Germania. Ieri ci ha pensato Biden a tenere alti i toni dello scontro verbale dopo aver accusato Putin di essere un assassino, un macellaio, un responsabile di crimini di guerra. Ieri ha definito la guerra russa come un genocidio, vuole cancellare l'idea di essere ucraini, sono state le sue parole, salutate con ringraziamenti da parte di Zelensky, che ha anche precisato di mantenere un costante contatto con Washington per quanto riguarda la fornitura di aiuti militari. Infatti ieri Biden ha staccato un altro assegno da 800 milioni di dollari e sono state salutate evidentemente con meno entusiasmo da Mosca e Pechino, ma in Europa anche Macron si è allarmato per le parole del presidente americano. Bisogna stare attenti, ha detto, a quel che si dice, perché se da una parte quella scatenata dalla Russia è un'aggressione di brutalità inaudita, dall'altra alzare sempre di più i toni è di dubbia utilità. Ieri, inoltre, scrive ancora Simone Pieranni, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato a Bucha, una delle città dove sono stati segnalati i massacri di centinaia di civili, oltre a torture e stupri commessi dai soldati russi. L'Ucraina, ha detto Khan, è una scena del crimine. Siamo qui perché abbiamo motivi ragionevoli per ritenere che vengano commessi crimini all'interno della giurisdizione del tribunale. Dobbiamo perforare la nebbia della guerra per arrivare alla verità. Sempre ieri la vice Premier Ucraina è intervenuta in collegamento video con la Commissione dei diritti umani del Senato italiano e ha denunciato in particolare gli stupri commessi dalle forze russe. Ha commentato l'intervento della vice premier ucraina, la senatrice Liliana Segre, la sua testimonianza, ha detto, rivolgendosi alla Stefanishina, così come le immagini che vengono dall'Ucraina e le parole dei racconti di questa folle guerra, come la chiamate il Papa, scuotono le nostre coscienze e ci impediscono l'indifferenza, la capacità di indignarci davanti alle violenze, alle tragedie, alle aggressioni contro bambini, donne, anziani e la cifra della nostra umanità. Così Giuliana Segre. E mentre, a proposito di stupri, c'è un commento oggi in prima pagina sul Manifesto firmato da Marco Perduca: lo stupro come arma di guerra per anni è stata cinicamente considerata un sottoprodotto inevitabile o una forma di danno collaterale al di fuori del controllo dei comandi militari, anche se in alcuni contesti o circostanze può in effetti sussistere l'incapacità o impossibilità di prevenire, scrive Marco Perduca. Negli anni sono emerse prove che in molti dei conflitti poi al centro di indagini internazionali la violenza sessuale è stata pianificata e orchestrata da leader politici e militari, in alcuni casi come nei campi di stupro della Bosnia o negli stupri a bersaglio etnico in Ruanda. La violenza sessuale è stata diretta dai più alti livelli politici. I motivi per questa ulteriore atroce violenza contro le donne, spesso anche i bambini, sono legati a voler spezzare il morale del nemico, in particolare quando le donne vengono violentate in pubblico o quando i parenti sono costretti a partecipare. Le violenze sessuali diffuse e sistematiche avvelenano la ricerca della pace e la riconciliazione tra comunità dopo il conflitto. Così Marco Perduca sulle colonne del Manifesto. E a proposito di errori, naturalmente quelli di Bucha, oggi La Stampa titola: Bucha, mappa di un massacro. Non è un'allegoria da titolo, ma c'è proprio una mappa che ha fatto il New York Times, ricostruendo le storie e i nomi delle vittime che abbiamo visto nei filmati e nelle foto di Bucha. E allora c'è questa mappa mostrata, così come potrebbe essere una qualunque slide di Google Maps, e nelle strade ci sono dei pallini, ognuno dei quali ha un identificativo. donna uccisa in giardino, uomo ucciso mentre usciva per comprare il pane, uomo decapitato, uomo gettato nella spazzatura, uomo e donna trovati in una buca di calce, 5 uomini morti nel sotterraneo di un camping estivo, vittima di un rapimento trovato in cantina, figlio ucciso davanti al padre, corpo sulla via, uomo ucciso con un colpo alla testa, uomo trovato sul marciapiede, sorelle uccise in casa, fratelli uccisi in una boscaglia, madre uccisa accanto alla figlia, 3 civili uccisi dietro casa, ragazzo trovato morto in un sotterraneo e via così. Questa la mappa nella sua semplice e terribile brutalità, ricostruita dal New York Times, una mappa che dà dei nomi, dei cognomi, delle storie alle persone che hanno trovato la vita, hanno trovato la morte nell'orrore della guerra. Sono le 8:30 minuti, diamo la linea alla GR per l'edizione delle 8:30, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi. Le 8:40 minuti, eccoci qua, la seconda parte del Demone del Tardi. Oggi Avvenire torna ad aprire richiamando le parole del Papa e rilanciando il metodo della non violenza. Repubblica ospita un'intervista al arcivescovo di Bologna che ribadisce il no all'invio delle armi. Noi invece, a proposito di fede, abbiamo riaperto con il reverendo Al Green e Let's Stay Together. Fede è una parola che oggi troviamo in contrapposizione con fiducia in una bella riflessione che Giacomo Papi, già storico collaboratore del Demone del Tardi, fa sulle colonne del Foglio. Dalla politica al marketing, la rinnovata prevalenza della fede sulla fiducia. Scrive Giacomo Papi: mi sembra che molto di quanto sta accadendo in questo secolo, dall'11 settembre ai Novax, da Chiara Ferragni a Gucci, da QAnon al negazionismo su Buccia, possa essere spiegato con la differenza tra fede e fiducia. Non parlo soltanto di fede religiosa, per quanto centrale sia stato e sia il terrorismo islamico, per esempio, negli ultimi 30 anni. Parlo del fatto che la fede sta tornando a prevalere sulla fiducia in ogni campo, dalla politica al marketing. Parlo del fatto che a decidere l'identità e l'appartenenza di masse sempre più grandi di persone e a determinare quindi che cosa debba essere considerato vero e reale sia sempre di più l'atto di credere. Quando parliamo di fake news, quando ci chiediamo come mai il movimento Novax sia così esteso, come possa essere possibile che in tanti, non solo in Russia, pensino che le stragi in Ucraina siano una montatura, ci stiamo meravigliando del fatto che esiste un'umanità che ha una fede alternativa alla nostra. La fede è sempre stato un meccanismo fondamentale della politica. Ogni società umana, fin dalle origini, si è fondata sulla decisione collettiva di credere insieme alla stessa realtà, agli stessi dei, sacerdoti e poteri, sul credere che certi cibi siano impuri o che il re sia re perché Dio ha voluto così. Per questo la fede è il tratto distintivo dell'assolutismo e di ogni totalitarismo. Per questo tutte le dittature si fondano sulla fede. Non a caso uno degli slogan del fascismo era: credere, obbedire, combattere. Il processo politico che si era messo in moto nel Settecento, prosegue più avanti Giacomo Papi, la famosa uscita dell'uomo dallo stato di minorità autoimposto con cui Kant definì l'illuminismo, potrebbe essere descritto proprio come il faticoso passaggio dalla fede alla fiducia, come una scommessa collettiva sul fatto che la fiducia, non la fede, avrebbe potuto formare l'opinione pubblica e cementare una società coesa. Anche se sono legate, fede e fiducia hanno differenze abissali. La fede è un atto, la fiducia è un processo. La fiducia si costruisce, si conquista e si perde, mentre la fede è incrollabile perché una volta data non si può più revocare senza diventare eretici e traditori. La fiducia si basa sull'osservazione e sull'ascolto, la fede è sorda e cieca. La fiducia è una relazione che impone la conoscenza reciproca e della realtà. La fede può basarsi sull'assurdo. Il problema è che, da un punto di vista politico, la fiducia è lenta, laboriosa, farraginosa, tanto quanto la fede è efficiente e agile, comoda, sia per chi comanda che per chi ubbidisce. Anche se passiamo la vita a litigare e discutere o a veder litigare e discutere, il dibattito è sempre meno concepito e praticato come lo strumento grazie a cui si possono prendere le decisioni politiche giuste, ma si è trasformato in uno spettacolo fine a se stesso, perché gli schieramenti sono sempre già dati, immodificabili, in partenza, prima che si cominci a parlare. Non mi sto riferendo soltanto alla politica, parlo anche della fede nelle medicine, del seguito degli influencer e della potenza dei marchi. Del fatto cioè che in massa si sia disposti a credere a qualcuno o a un brand affidandogli la propria identità. Paradossalmente il ritorno a un meccanismo religioso nella politica potrebbe essere un fatto di marketing. Qualunque messaggio, anche politico, se ripetuto per un numero sufficiente di volte, viene creduto ed è l'idea alla base dello storytelling, per cui non è reale quello che è vero, ma quello che viene raccontato meglio. Una volta si chiamava relativismo. Ho la sensazione, conclude Giacomo Papi, cioè che l'atto politico fondamentale sia decidere a chi credere, ma se l'opinione e l'identità non si formano più nel dibattito, si fissano per appartenenze contrapposte, ognuno segue quelli a cui crede e vede soltanto la realtà del gruppo a cui appartiene. Alla base delle bolle dei social c'è ancora la logica della tribù e della guerra, quindi. Così Giacomo Papi nella sua riflessione oggi sulle pagine del Foglio. Il Foglio, che in prima, al di là di un Cerasa schieratissimo sulle posizioni di Biden, il genocidio, gli 800 milioni per le nuove armi, bisogna chiamare le cose con il loro nome, questo dice Cerasa. Il Foglio, dicevo, che ci riporta sulle piste delle delle beghe interne al governo. Oggi il Corriere della Sera in prima pagina mette un'intervista di Marco Cremonesi a Salvini, che spiega che no, giammai, non vuole far cadere il governo. E sinteticamente sulla prima del foglio viene descritto così il processo di azione e negazione di Salvini. Prima almeno lo prendevano sul serio, oggi lo prendono solo a ridere. La prossima volta che dirà faccio cadere il governo, gli risponderanno: ma chi? Tu? Hai innovato il diritto parlamentare, si è inventato la crisi onirica, la psicopatologia del Salvini quotidiano. Quando il leader della Lega è uscito dall'incontro con Mario Draghi, quello sulla delega fiscale, quello del qui viene giù tutto dal governo, hanno commentato: è un talento, ha recitato sia la parte di chi le prende e sia quella di chi le dà, ha fatto tutto da solo, è il nostro Pulcinella, non cerca più voti ma stacca dei biglietti del teatro. Questo il Salvini in forma di rappresentazione teatrale a proposito delle scosse ricomposte all'interno del governo. Vedremo domani, chissà, a proposito della delega fiscale. Salvini che certamente non è contento del fatto che oggi su tutte le prime pagine dei quotidiani ci sia la stretta antievasione, multe ai negozianti che non usano il POS, notizia che ha tra gli altri per esempio la stampa che però in prima pagina mette una notizia che arriva dal Piemonte: se il Piemonte paga chi non abortisce. Filippo Femia e Claudia Luise raccontano questa storia: soldi alle donne che ci pensano, Piemonte, nuovo scontro sull'aborto. Quanto costa mantenere un figlio nel primo anno di vita? Secondo una recente rilevazione dell'Osservatorio di Federconsumatori si oscilla da un minimo di 7.063 a un massimo di 15.537 euro, ma ne sono sufficienti 4.000 per convincere una donna con problemi economici a non abortire. Ecco, il tutto ricondotto ai conti della serva. Almeno così si è convinto l'assessore alle politiche sociali del Piemonte, Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia, che lunedì ha annunciato lo stanziamento di 400.000 euro da destinare alle associazioni antiabortiste. Salveremo 100 bambini, ha detto, che altrimenti non sarebbero nati, e ha fatto il suo calcolo presentando il fondo vita nascente, quindi 4.000 euro per ogni bambino, ma soltanto una tantum. A poche ore dall'annuncio la polemica era già rovente: le associazioni femministe e i collettivi che lottano per l'applicazione della legge 194 hanno fatto fronte comune. Proviamo disgusto per squallidi proclami elettorali fatti sulla nostra pelle, la denuncia del collettivo non una di meno. La maternità è una scelta, la falsa promessa di sostegno economico per pochi mesi rappresenta una presa in giro e una pressione manipolatoria verso chi si trova in condizioni di disagio socio-economico. Un'altra bordata è arrivata da più di 194 voci, una rete di sigle che difende l'applicazione della 194, che definisce la proposta demagogica e senza senso, e invita la regione a investire quei 400.000 euro in welfare vero, asili, sostegno all'educazione, aiuti alle donne. In questo modo, dicono, non saranno costrette a dover scegliere tra la maternità e il lavoro. Il punto, scrivono i giornalisti della stampa, è che questo è solo l'ultimo provvedimento dell'esponente di Fratelli d'Italia, considerato ideologico e contro l'autodeterminazione delle donne. Negli ultimi due anni infatti il Piemonte è stato terreno di scontro sull'interruzione di gravidanza. Nel 2020 la giunta Cirio si è opposta alle linee guida che prevedono la somministrazione della pillola abortiva anche in consultori e non soltanto in ospedale. L'anno successivo lo stesso assessore Marrone si è fatto promotore di una proposta che ha permesso alle associazioni antiabortiste di aprire sportelli all'interno delle ASL e degli ospedali piemontesi, fino appunto allo stanziamento di 400.000 euro per salvare 100 bambini. Sempre sulla stessa pagina la stampa mette anche la notizia che arriva dall'Oklahoma, che firma nel frattempo una legge per vietare l'aborto. Sempre sulla stampa però, nella pagina successiva, un'altra un'altra storia che arriva da Carpi. La racconta Francesco Moscatelli. Nel 2022, 98 anni dopo che gli fu conferita, Carpi conferma la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Non è uno sketch di Corrado Guzzanti, è quello che è successo martedì sera dopo 3 ore di discussione in consiglio comunale nella città di 72.000 abitanti, anima della prima zona partigiana in territorio modenese, come recita la targa appesa all'ingresso del municipio. La mancata approvazione della delibera presentata dal sindaco del PD che chiedeva la cancellazione dell'onorificenza per la sopravvenuta non dignità della persona in oggetto sta suscitando sentimenti che vanno dallo stupore all'incredulità, come è potuto succedere in una terra amministrata ininterrottamente dalla sinistra e dove ha sede il Museo del Deportato. La spiegazione è tecnica ed è che il regolamento comunale del 2012 prevede che per promuovere o cancellare l'onorificenza serve una maggioranza qualificata, 17 voti su 25 consiglieri. Il centrosinistra governa con 16 eletti e tutti i consiglieri di minoranza si sono sfilati. Fratelli d'Italia, Lega e Carpi Futura sono usciti dall'aula. I due rappresentanti dei 5 Stelle invece hanno deciso di restare seduti ma di non partecipare al voto. E pensare che l'estate scorsa il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e Ursula von der Leyen vennero qui per la commemorazione dell'eccidio del 12 luglio del 44, quando 67 persone recluse nel campo di Fossoli vennero trucidate dalle SS. Dice così Emanuela Lusoardi, titolare di un bar proprio dietro via Giacomo Matteotti. Anche la centralissima piazza Martiri è intitolata 16 antifascisti rastrellati dai repubblicani e dai repubblichini e fucilati per rappresaglia nella agosto del 44. Notizie che arrivano alla vigilia di questo nuovo 25 aprile, e poi ci sono le dichiarazioni tipo Mussolini è certamente indegno ma siamo contrari alla dicotomia buoni e cattivi, aggiungono Michele Pescetelli di Carpi Futura. Questa è un po' la complessità di Carpi Futura. Mussolini è indegno, però stiamo attenti alla dicotomia tra buoni e cattivi. L'unica soddisfatta veramente, lo dice, è Annalisa Arletti di Fratelli d'Italia. L'arroganza della sinistra è stata ripagata, finalmente possiamo tornare a parlare dei veri problemi dei carpigiani. E voglio ricordare che qui abbiamo ancora via Lenin, eccolo qua, uno dei veri problemi dei carpigiani. Via Lenin viene ricordato l'ascito del PC che il primo sindaco del PDS tentò di modificare negli anni 90 come segnale di rinnovamento, scontrandosi però con il pragmatismo degli imprenditori locali per i quali il cambio di toponomastica sarebbe stato soltanto una scocciatura, ma questa è un'altra storia. La Stampa oggi intervista anche Teo Luzzi, che è il comandante generale dei carabinieri, che dice spende delle parole importanti su Cucchi. Dice: ha vinto lo stato di diritto, ora scatteranno le espulsioni dall'arma. Un epilogo, è sempre il comandante generale dei carabinieri che parla, che però non risarcisce nessuno, resta il dolore di tutti, fuori subito che è stato interdetto provvedimenti anche tra i condannati in primo grado per il depistaggio. Mentre intanto Salvini, di cui abbiamo parlato prima, non ci pensa nemmeno di scusarsi con la famiglia Cucchi. Non ho nulla di cui scusarmi, dice. Oggi ci sono anche diverse pagine sui giornali dedicate ancora una volta alle elezioni francesi, che viaggiano velocemente tra 10 giorni verso il ballottaggio. E oggi la Stampa ospita un pezzo firmato da Thomas Piketty. Che cosa dice Piketty? Sostanzialmente: Macron faccia qualcosa di sinistra o la Francia diventerà l'Ungheria. Su pensioni e tassa patrimoniale, dice Piketty, Le Pen ha gioco facile a presentarsi come più vicino al popolo. Il presidente ora fronteggia un mix micidiale, retorica contro gli immigrati e provvedimenti sociali, dice ancora Piketty. Tra le altre cose, Macron al governo ha accentuato lo spostamento a destra del paese, la sinistra dovrà riconciliare le classi lavoratrici di origini diverse, oggi divise. Abbiamo ancora 3 minuti prima di chiudere, e allora vediamo qualche altra notizia dalle prime pagine di oggi. Per esempio, l'apertura del Messaggero, torniamo là dove ci eravamo lasciati, ovvero al tema del gas. Gas, tetto antispeculazione, apre così il Messaggero, approvata la norma per ridurre l'impatto dei prezzi di luce e metano sul mercato. L'ARERA userà il parametro dei costi di importazione per stabilire le soglie tariffarie. Sulla prima del Messaggero anche l'intervista a Ricciardi a proposito del Covid che ritorna, nuova ondata dopo l'estate, dice Ricciardi, le mascherine resteranno, quindi aggiungiamo Ricciardi a Viola e Burioni per il sì, mentre Bassetti e Crisanti sono per il no, quarta dose per tutti in autunno. Vediamo qual è l'apertura del Fatto Quotidiano, ora Biden e Zelensky fanno infuriare l'Europa, la legge così il Fatto Quotidiano, che poi aggiunge nell'occhiello Macron zittisce Sleepy Joe che straparla di genocidio, posizione tutto affatto diversa, come abbiamo visto invece quella del Foglio, con Cerasa che invita a chiamare le cose con il loro nome riferendosi a Biden e all'uso della parola genocidio. Dal Fatto Quotidiano torniamo invece sulle colonne del Corriere della Sera, che come Repubblica ha in prima pagina l'addio a una grande narratrice per immagini del nostro tempo, Letizia Battaglia, la fotografa che è morta a 87 anni, e si trovano alcune delle foto che Battaglia ha scattato nel corso degli anni, che hanno raccontato per esempio un pezzo di storia del nostro paese che è quello della guerra di mafia, una delle più celebri, l'abbiamo ricordato anche in seconda pagina questa mattina, lo scatto del presidente Mattarella che teneva tra le braccia il corpo esanime del fratello crivellato di colpi ed estratto dall'automobile dove i killer di mafia lo avevano freddato. Ancora dalle prime pagine di oggi, beh, l'apertura del Giorno, anche questa dedicata ai provvedimenti sul POS, bancomat obbligatori, lotta agli evasori. Sul Giorno in prima pagina anche una notizia che arriva dal mondo dei salumifici, a proposito di evasione, salumificio Beretta, sequestro per frode fiscale, IVA non versata, 4 milioni congelati. Il Sole 24 Ore invece si occupa della difficile situazione dell'economia tedesca, Germania PIL dimezzato e con lo stop al gas russo stime di crescita a picco, e poi c'è anche l'allarme di Janet Yellen, fase critica dell'economia mondiale, timori per una recessione in Europa. L'apertura invece è dedicata alle partite IVA, fattura elettronica a partire dai 25.000 euro. Direi che siamo arrivati alla fine, anzi sono già oltre. Sulla Gazzetta dello Sport c'è la rissa finale che è andata in scena ieri al Wanda Metropolitano, lo stadio dell'Atletico Madrid, dove il Manchester City ha eliminato l'Atletico, e con la rissa io però vado a chiudere perché sta arrivando Prisma con Lorenzo Ghidini e Alessandro Braga. Noi, come vi dicevo, ci risentiamo martedì, domani per impegni familiari non ci sono, e quindi buona Pasqua a tutti. Ci risentiamo però, attenzione a Pasquetta, c'è tutta una cosa di batteristi che ho preparato per voi. Se vi piacciono i batteristi e le belle canzoni, Pasquetta dalle 12 alle 13. Ciao a tutti, buona giornata.